Quello che avete appena ascoltato è il suono di un computer che si chiamava Leo. Ma non era un computer come quello dei nostri giorni. Era antico, enorme, pieno di valvole, fili e strani congegni. Era l'unico al mondo del suo genere ed era una specie di miracolo. Quando pensiamo ad un computer oggi, la prima cosa che ci viene in mente è quello che usiamo tutti i giorni per svago, per studio e soprattutto per lavoro. I computer ai nostri giorni sono strumenti usati dalle aziende per svolgere ormai quasi tutte le funzioni dei propri uffici, dalla contabilità al marketing, dalla gestione dei progetti alla comunicazione tra gli impiegati, dal disegno tecnico alla gestione commerciale, dalla logistica al controllo dei prodotti e dei servizi. Ma non è sempre stato così. Alla loro nascita i computer erano strumenti profondamente differenti ed erano stati inventati per scopi completamente diversi e lontani anni luce dalla gestione aziendale. Tutto questo cambiò a partire dal 1947 e la responsabile per questo cambiamento epocale fu una storica catena di sale da tè inglesi. Questa è la storia di questa svolta epocale che, come molte altre, arrivò per una serie di circostanze imprevedibili, cambiando per sempre il destino dei calcolatori elettronici e che sta alla base del motivo per cui, su tutte le scrivanie di tutti gli uffici del mondo, oggi c'è un computer. Chissà come sarebbe oggi la nostra vita lavorativa se non ci fossero i computer, o se ci fosse qualcosa di completamente diverso, o se i computer fossero arrivati 20 o magari 40 anni più tardi nel mondo del business. La storia è fatta di concatenazioni di eventi, o almeno così la vediamo noi dal nostro presente, e in questo caso tutto inizia nel 1894 a Londra. La nostra società, il nostro modo di lavorare e gestire le aziende e la storia dell'informatica non sarebbero state le stesse se in quell'anno tre persone non avessero deciso di iniziare una nuova attività commerciale nel settore della ristorazione. Ma andiamo con ordine. Isidore e Montag Gluckstein sono i figli di Samuel Gluckstein, che nel 1873, insieme a Barnett Salomon, aveva fondato la Salomon & Gluckstein, una compagnia di distribuzione e vendita di tabacco, destinata a diventare in pochi anni un vero e proprio impero, con oltre 140 negozi sparsi per il Regno Unito. Nel 1894, nell'ultima parte dell'epoca vittoriana, Londra è il centro del mondo per quanto riguarda le mostre internazionali. Il fenomeno era iniziato con la grande mostra internazionale del 1851, che con i suoi 17.000 espositori e i 6 milioni di visitatori da tutto il mondo aveva letteralmente cambiato il corso della storia degli affari, delle arti e del design. Questa enorme massa di viaggiatori internazionali era una grande novità all'epoca e anche le grandi città come Londra non erano minimamente attrezzate per sostenerne le necessità, sia logistiche che di accoglienza. E così a Montag Gluckstein viene un'idea. Perché non aprire una serie di sale da tè in grado di accogliere i visitatori in città, fornendo ristoro, accoglienza e un posto dove riposarsi e passare del tempo nei pomeriggi piovosi? L'idea piace anche ai suoi soci, ma come spesso accade per le grandi aziende, non ritengono che sia il caso di usare lo storico nome di famiglia per una piccola attività nascente che potrebbe anche rivelarsi un fallimento. Serve una figura di facciata che possa mettere il proprio nome sulle insegne e che eventualmente possa andare a fondo con la nuova azienda se questa dovesse fallire, lasciando immacolato il nome della Salomon & Gluckstein. Montag ha già in mente la persona giusta, un lontano parente della sua fidanzata, con il quale ha già fatto ottimi affari. Si chiama Joseph Lyons, è un bravo acquarellista, ma soprattutto uno che conosce bene il mondo delle esposizioni ed è un ottimo venditore. Insieme a Harold Hartley, nel 1891, Joseph ha messo in piedi Venice on London, una riproduzione di Venezia del Canal Grande nel centro espositivo Olimpia di Londra, importando, tra le altre cose, 100 gondole originali dall'Italia. Insomma, Lyons è più che un prestanome, è coraggioso, intraprendente ed è la figura ideale con cui fondare una nuova compagnia. Nasce così la J. Lyons & Company, che ha subito un successo clamoroso e dal suo primo negozio a Piccadilly diventa un colosso nazionale della ristorazione, espandendosi negli anni anche al settore alberghiero e alla produzione dolciaria. Facciamo ora un salto avanti nel tempo e torniamo nel 1947. La Seconda Guerra Mondiale è appena terminata, l'Inghilterra ne è uscita vincitrice ma con enormi ferite e un disperato bisogno di ricostruire, di rimettersi rapidamente al passo con il resto del mondo e recuperare il suo ruolo di leadership nella tecnologia e nel business, guardando soprattutto agli Stati Uniti, dove l'economia è in enorme espansione e nuove forme di impresa, nuovi metodi commerciali, nuove strategie di gestione stanno nascendo ad un ritmo impressionante. La J. Lyons & Company è diventata una delle maggiori aziende di catering e produzione alimentare nella prima metà del Novecento, ma è alla ricerca di nuove idee e nuovi metodi per rilanciare il proprio business sul mercato. Durante la Seconda Guerra Mondiale sono successe tantissime cose, ma in particolare negli Stati Uniti l'enorme sforzo bellico in termini di produzione industriale ha portato allo sviluppo di nuovi metodi per gestire la produzione, più efficienti e veloci e adatti a gestire enormi quantità di prodotti in poco tempo. Due esperti manager della Lyons, Oliver Standingford e Raymond Thompson, partono per gli Stati Uniti alla ricerca proprio di queste novità. Vogliono capire come hanno fatto e come fanno le aziende americane a produrre e vendere così tanto in modo così efficiente e veloce. Durante questa visita incontrano Herman Goldstein, uno dei creatori di ENIAC, il primo computer elettronico programmabile universale. L'ENIAC era stato ultimato nel 1945 ed era sotto molti punti di vista un mostro. Occupava 180 metri quadri di superficie e pesava 60 tonnellate. Al suo interno c'erano 18.000 valvole termoioniche, collegate da 500.000 contatti elettrici saldati manualmente e 1.500 relè. Dissipava un calore equivalente a 200 kW, all'incirca come 100 stufette elettriche accese al massimo della potenza, e questo faceva sì che ogni 2 minuti circa si bruciasse una valvola. Nell'arco della sua vita, l'ENIAC bruciò qualcosa come 19.000 valvole. Nonostante tutto questo, l'ENIAC era 1.000 volte più veloce del suo predecessore, l'Harvard Mark I, ed era incredibilmente flessibile per l'epoca, consentendo di effettuare operazioni di programmazione prima impensabili. La programmazione, sia chiaro, non avveniva certo tramite una tastiera e un video, ma veniva prima progettata su carta e poi implementata attraverso una complicata manipolazione di cavi e interruttori, che poteva richiedere settimane. Dopodiché si passavano giorni e giorni a trovare gli inevitabili errori umani finché non si otteneva il risultato sperato. Per chi pensa che la programmazione informatica sia un settore storicamente maschile, c'è una sorpresa. I 6 addetti principali alla programmazione dell'ENIAC erano tutte donne, le cosiddette ENIAC Girls. Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder Hobelton, Marilyn Weskoff, Fran Bilas e Ruth Lichterman. Il loro lavoro richiedeva un'abilità straordinaria, sia teorica che tecnica. Spesso, per trovare un bug nel programma, bisognava fisicamente infilarsi nella struttura dell'ENIAC e cercare qualche collegamento bruciato o qualche valvola danneggiata. Oliver e Raymond, i due manager della Lyons, vedono in quel prodigio della tecnica uno strumento formidabile, almeno potenzialmente, per risolvere i problemi di gestione di una grande azienda. Herman Goldstein gli dice che se sono interessati c'è un computer ancora più avanzato in fase di realizzazione proprio nel Regno Unito, all'Università di Cambridge, che si chiama EDSAC. EDSAC è molto più evoluto di ENIAC, ma non è ancora pronto. I suoi creatori, Douglas Archery e Maurice Wilkes, quando i due manager della Lions li vanno a trovare, dicono che EDSAC sarà pronto tra 12 o 18 mesi, ma che se avessero più fondi, questi tempi potrebbero ridursi drasticamente. Oliver e Raymond scrivono un rapporto al consiglio di amministrazione della Lions, dicendo che un computer potrebbe essere proprio quello che l'azienda sta cercando e darle un vantaggio competitivo unico al mondo, visto che sarebbe la prima azienda della storia ad usare un computer per la propria gestione commerciale. Certo, è un passo incredibilmente azzardato, ma essere i pionieri in questo campo potrebbe essere la svolta che la Lions aspetta da anni. I tempi sono cambiati, il mondo del dopoguerra è proiettato verso il futuro, un futuro che è fatto soprattutto di tecnologia. In condizioni normali, un'azienda del settore privato, soprattutto di un settore così lontano da quello per cui i computer sono stati inventati, ossia ricerca scientifica e usi militari, non investirebbe mai in un progetto del genere. Ma la Lions, invece, decide di crederci e inizia ad investire con convinzione nel progetto EDSAC. Chissà cosa sarebbe successo nella storia dei computer se non l'avessero fatto. Forse i computer si sarebbero sviluppati solo come strumenti scientifici e militari, forse ci sarebbero voluti decenni prima che venissero introdotti nell'uso quotidiano e lavorativo, forse non sarebbe successo mai che quei computer diventassero i nostri computer e la tecnologia avrebbe seguito chissà quali strade alternative. Di sicuro, con i soli fondi della ricerca universitaria e con un settore militare che dopo la Seconda Guerra Mondiale non aveva immediate necessità tecnologiche, i computer non si sarebbero mai evoluti con la velocità con cui lo fecero dopo l'ingresso nel loro mondo nel settore privato dell'industria. Non solo, i problemi bellici e scientifici per cui i computer erano stati usati finora erano i problemi ideali da sottoporre ad un calcolatore. Calcoli lunghi e ripetitivi, traiettorie di missili e proiettili, elaborazioni numeriche in un contesto puramente accademico, richiedevano sì un miglioramento costante nelle capacità dei computer, ma non sfidavano mai veramente le loro caratteristiche, con esigenze sempre diverse e irrinunciabili come il mondo del business. La guerra si è sempre fatta anche senza i computer, e anche se decrittare le comunicazioni si era rivelata un'arma importantissima, per questo scopo andavano bene anche macchine più semplici. La ricerca scientifica teorica non aveva la stessa pressione del business e andava avanti con i suoi tempi, usando i computer come utili accessori, non come strumenti su cui contare veramente. Il settore industriale e commerciale invece ha esigenze forti e immediate, non ha tempo per aspettare le evoluzioni scientifiche ed è una fucina continua di problemi da risolvere, sempre diversi e sempre più complessi. In compenso ha dei capitali che può investire rapidamente, senza lunghe decisioni burocratiche, e se una cosa gli interessa può finanziarla e sostenerla per adattarla ai propri scopi, che spesso sono molto diversi da quelli puramente scientifici. Se gli scienziati avevano costruito i computer soprattutto per dimostrare che era possibile, il settore del business privato è interessato soprattutto ai risultati e all'utilizzo pratico di queste macchine, che per loro sono solo un altro tipo di macchinario industriale da mettere al servizio del profitto. E così la Lions investe 2.500 sterline dell'epoca, equivalenti a più di 100.000 euro odierni, nel progetto EDSAC. Non solo, inizia a cercare ingegneri da altri settori elettromeccanici per aiutare Hartree e Wilkes a completare la loro macchina. Con l'aiuto della Lions, EDSAC viene completato ed esegue il suo primo programma di prova nel maggio del 1949. EDSAC, però, è ancora un progetto ibrido, nato da esigenze scientifiche ed accademiche. La Lions vuole di più, vuole il suo computer, pensato e progettato fin dal principio per le proprie esigenze industriali. Ed è così che subito dopo il successo di EDSAC nasce il progetto LEO, acronimo per Lions Electronic Office. Thank you. Ad Hammersmith, un distretto di West London, viene approntata una sala di circa 230 metri quadrati che dovrà ospitare Leo. Come capo progetto viene scelto John Pinkerton, un ingegnere nel campo dei radar e ricercatore a Cambridge. Ernest Linnertz, che aveva partecipato al progetto EDSAC, entra a far parte anche del team di Leo, mentre come capo del reparto programmazione viene scelto Derek Hammy, un ingegnere del reparto analisi dei sistemi alla Lions. C'è un aneddoto interessante su Derek Hammy. Nel 1955, mentre stava guardando la serie TV di fantascienza Quatermass 2 sulla BBC, Hammy si accorse che uno dei suoni utilizzati era quello inconfondibile di Leo. Non solo, siccome i programmatori dell'epoca ascoltavano centinaia di volte il suono ritmico caratteristico dei programmi eseguiti dal calcolatore, fu in grado di ricordare il programma esatto che Leo stava eseguendo quando venne registrato quel suono, ossia dei calcoli relativi alle previsioni meteorologiche. A febbraio del 1951 il computer, con a bordo un semplice programma di test, viene presentato alla regina Elisabetta II, la quale, tra i tanti eventi storici di cui è stata protagonista, ha potuto anche vantare di essere stata presente alla nascita del primo computer industriale della storia. Nel novembre del 1951 Leo è pronto per eseguire il suo primo vero programma. Si chiama Bakery Evaluations e calcola il costo di tutti gli ingredienti del pane e delle torte prodotte dal laboratorio della Lions. Passerà alla storia come il primo programma informatico con un'applicazione industriale pratica di tutti i tempi. Poco tempo dopo, a Leo viene affidato il compito di calcolare le buste paga dei dipendenti. E nonostante le difficoltà, con un regime di test e manutenzione molto rigido, Leo farà sì che tutti i lavoratori possano ricevere la paga in tempo. Là dove un impiegato aveva bisogno mediamente di 8 minuti per ogni cedolino, Leo svolgeva il compito in un secondo e mezzo. Nel 1951 un'altra donna, Mary Coombs, entrerà a far parte della storia della programmazione, diventando la prima programmatrice di Leo e quindi anche la prima programmatrice commerciale della storia. Le applicazioni di Leo diventano molteplici e assumono un'importanza sempre più cruciale nel business della Lions. Nel settore delle sale da tè, simili ai bar e ai caffè qui da noi, il margine è molto sottile e le persone spendono mediamente pochi spiccioli per una consumazione. Eliminare gli sprechi, risparmiare tempo e massimizzare le vendite diventa quindi una questione di sopravvivenza sul mercato. Per effettuare gli ordini di approvvigionamento, ognuno degli oltre 200 negozi della Lions doveva compilare 6 diversi formulari. Le consegne potevano arrivare dopo vari giorni, con il rischio che nel frattempo le esigenze del negozio fossero cambiate. David Kaminer, uno degli analisti che lavorava con Leo, ideò allora un sistema che si chiamava T-Shop Distribution Job e che entrò in funzione nel 1953. Con questo sistema ogni negozio aveva un solo formulario standard da compilare, basato sulle vendite precedenti, e ogni giorno poteva telefonare per correggere il proprio ordine. All'altro capo del telefono un operatore inseriva le schede perforate con le correzioni in parallelo con quelle degli ordini standard. Leo metteva tutto insieme e produceva una lista precisa dei prodotti da inviare ai singoli negozi la mattina successiva. Questo programma passò alla storia come il primo software gestionale di tutti i tempi e Kaminer fu geniale nell'introdurre il telefono in questo processo. In questo modo le modifiche venivano fatte in tempo reale, anticipando di decenni l'era delle elaborazioni in tempo reale, a cui ancora oggi, nonostante internet e l'efficienza dei computer moderni, non tutte le aziende riescono ad arrivare pienamente. Kaminer dimostrò in un colpo solo due capisaldi ancora validissimi nel campo dell'efficienza dei sistemi gestionali informatici. Il primo, che le informazioni devono arrivare in modo standard, uniforme e in tempo reale. Il secondo, che non basta introdurre un sistema informatico se non si modificano di conseguenza anche i processi industriali a monte e a valle dell'elaborazione informatica. Già solo per questo sistema Leo era considerato un grande successo, ma le sue possibilità, si capì subito, erano sterminate. Gli altri elementi del processo industriale della Lions andarono a incastrarsi uno nell'altro in una catena di applicazioni che oggi chiameremmo sistema gestionale integrato. Dagli ordini di acquisto si passò a quelli di produzione, poi alle istruzioni di assemblaggio, ai calendari di consegna, alle fatture, al calcolo dei costi finali e infine ai report per il management. Tutto il processo produttivo, distributivo e commerciale della Lions era stato integrato in un sistema informatico per la prima volta nella storia. E tutto questo grazie ad un computer la cui velocità era di 500 kHz. Il computer su cui sto scrivendo questa puntata, per dare un'idea, pur essendo centinaia di volte più piccolo, è 9600 volte più veloce. Leo aveva un'altra caratteristica molto moderna per l'epoca, chiaramente dettata dalle esigenze di business. Doveva poter ricevere informazioni in ingresso da più fonti contemporaneamente, ad esempio gli ordini standard e le variazioni, i dati di vendita e quelli di produzione, ed elaborarli tutti insieme. Per farlo venne dotato di diversi buffer, un concetto ancora oggi largamente utilizzato in informatica. I buffer sono spazi di memoria in cui le informazioni vengono parcheggiate in attesa che il processore le elabori. E grazie ai buffer, se il nostro computer riesce ad esempio a ricevere informazioni dal nostro mouse, dalla tastiera, dalla rete, dal microfono e dalla telecamera nello stesso tempo. La memoria di Leo era basata su un sistema ormai dimenticato nell'informatica moderna, le cosiddette memorie a linea di ritardo, in inglese delay line memory. La storia di questi dispositivi è uno dei classici esempi di come la tecnologia militare, sviluppata durante la Seconda Guerra Mondiale, divenne poi uno strumento per l'industria civile. Durante la guerra divenne fondamentale che i radar fossero in grado di distinguere un ostacolo fisso da uno in movimento. Per farlo, dovevano confrontare un'onda sonora con un'altra successiva e vedere se c'era stato uno spostamento nei due casi. E per fare questo confronto bisognava memorizzare da qualche parte la prima onda in attesa della seconda. Quando, dopo la guerra, gli ingegneri che avevano lavorato sui radar si ritrovarono a lavorare sui computer, questa tecnica tornò loro preziosa. Così come si poteva immagazzinare un'onda, se ne potevano immagazzinare centinaia, migliaia e richiamarle in modo cadenzato perché le onde si propagano in modo regolare e prevedibile. La memoria di Leo creava delle onde ultrasoniche all'interno di grandi cilindri riempiti di mercurio, registrando un'informazione in ingresso, per esempio un numero. Se l'informazione veniva letta e processata, veniva poi eliminata per fare spazio alle altre, altrimenti raggiungeva il bordo del cilindro dove dei sensori la catturavano, la trasformavano in un impulso elettrico e la rimettevano nel cilindro. In questo modo, finché l'unità era in funzione, le informazioni potevano essere conservate all'infinito, ma potevano essere anche cancellate e riscritte in pochi millisecondi, per un numero indefinito di volte. L'intera memoria di Leo era di 2000 blocchi da 35 bit, per un totale di poco meno di 9 kilobytes. La sola memoria RAM di un personal computer moderno ne ha mediamente 2 milioni di volte di più. L'utilizzo doveva essere quindi calcolato millimetricamente ed ogni metodo per risparmiare anche un solo bit era utilizzato, con risultati sorprendenti. Leo funzionava così bene che si iniziò ad affittarlo anche ad altre aziende per scopi simili. Nel 1956 Leo calcolava le buste paga della divisione inglese della Ford, oltre che di numerose altre aziende. Venne usato anche dalla difesa militare per calcolare le traiettorie missilistiche e dagli studiosi di meteorologia per calcolare le previsioni del tempo, fino a quando, nel 1959, l'ufficio meteorologico comprò un proprio computer. Nel 1954 venne fondata la Leo Computers, un'azienda dedicata esclusivamente a questa finalità, che produsse inizialmente la seconda versione di Leo, Leo 2, con qualche miglioria rispetto al primo modello. Nel 1961 venne prodotto Leo 3, con un salto tecnologico enorme. Le memorie erano inferrite e aveva un primo abbozzo di sistema operativo, chiamato Master Program, multitasking, che permetteva di far girare fino a 12 applicazioni diverse contemporaneamente. Leo 3 poteva essere programmato con due linguaggi diversi. Intercode, un linguaggio a basso livello che permetteva operazioni direttamente sulla memoria della macchina, e Cleo, acronimo di Clear Language for Expressing Orders, linguaggio chiaro per esprimere degli ordini, di più alto livello, che permetteva di scrivere codice in maniera più vicino al modo di pensare e parlare umano, molto simile al più moderno COBOL. Il Leo 3 aveva anche un altoparlante in grado di emettere un suono caratteristico quando un programma andava in loop, ovvero entrava in un circolo vizioso, un suono che restò a lungo negli incubi dei suoi programmatori. Thank you. Alcuni Leo 3 acquistati a fine degli anni 60 rimasero in funzione fino al 1981, usati dalla compagnia telefonica GPO, che poi diventerà British Telecom, principalmente per emettere le bollette telefoniche. Negli ultimi anni i Leo 3 della GPO vennero tenuti in vita cannibalizzando parti di ricambio da altri Leo 3 di scorta, visto che la casa madre aveva già chiuso da anni. Nel 1963 la Leo Computers si fuse con la English Electric Company e il gruppo iniziale di ingegneri che aveva progettato Leo si sciolse. La English Electric Company continuò a produrre il Leo 3 e anche due modelli più veloci, il Leo 360 e il Leo 326, ancora frutto del lavoro del vecchio team. Poi una lunga serie di fusioni a catena portò nel 1968 alla creazione della International Computers Limited, o ICL, che venne infine acquistata dalla Fujitsu nel 1990. Alla fine degli anni 80 c'erano ancora programmi scritti per Leo che giravano su computer mainframe della ICL, come l'ICL 2900, attraverso degli emulatori scritti appositamente per continuare a far girare questi piccoli capolavori di ingegneria informatica su hardware più moderno. Poi, come spesso è accaduto e continua ad accadere nel mondo dell'informatica, i vecchi programmi e i vecchi sistemi vennero abbandonati e si dovette riscrivere tutto da capo. E non furono pochi quelli che rimpiansero le vecchie macchine più semplici e lineari e i vecchi programmi scritti con cura maniacale per poter girare su sistemi con pochissime risorse. Ad oggi è difficile dire se Leo fu davvero un affare economico per la Lions. Per certi versi l'azienda era già estremamente organizzata e fu per questo relativamente semplice informatizzarla, ma anche poco vantaggioso. Il personale addetto rimase lo stesso prima e dopo l'avvento di Leo, anche se molti processi furono enormemente velocizzati. C'era però il costo altissimo della manutenzione e gestione di Leo, che controbilanciava questi vantaggi. Anche quando venne fondata la Leo Computers, non fu mai un vero successo economico, perché i suoi servizi venivano venduti a prezzi irrealisticamente bassi, anche perché non era facile convincere le aziende ad affidare le proprie funzioni ad un cervello elettronico invece che agli esseri umani. Quello che ci rimane di quell'epoca pionieristica è l'incredibile talento dei suoi protagonisti e la straordinaria evoluzione tecnologica che l'ingresso dei computer nel mondo del business scatenò. Insomma, probabilmente in questa fase fu più il mondo del business a fare del bene ai computer che viceversa. Senza quel primo impulso a computerizzare le funzioni aziendali, senza quella spinta ad affrontare il mondo reale con le sue infinite complessità, tutta l'impressionante evoluzione successiva dei computer non sarebbe stata la stessa. Non solo, con l'ingresso nel mondo commerciale, i computer entrarono anche a far parte della società e del quotidiano, oltre che dell'immaginario collettivo popolare. I cervelli elettronici divennero una realtà per milioni di persone, anche non addette ai lavori, e riempirono le pagine di giornali, libri e riviste, suscitando entusiasmo, dubbi, persino timori, ma facendo conoscere a tutti l'esistenza di una tecnologia prima esclusivamente relegata ad un ambito tecnico estremamente ristretto. Ciò che prima era stato teorizzato solo come ipotesi fantascientifica, di colpo divenne realtà. E non una realtà accademica, ma qualcosa con cui si aveva a che fare abitualmente e che stava iniziando a cambiare la vita di ogni giorno di milioni di persone, facendo sì che la tua torta preferita fosse sempre disponibile nel negozio sotto casa, che le previsioni del tempo fossero più accurate, che la tua busta paga non subisse ritardi e che la tua bolletta del telefono non contenesse errori. Con quel primo incredibile capolavoro che fu Leo, si aprì una strada fino allora impensabile, che nel giro di 30 anni avrebbe portato ai personal computer, a internet e più tardi agli smartphone e alle mille tecnologie portatili a cui siamo abituati. E anche se oggi ci sembra impossibile una società senza computer in ogni aspetto della nostra vita, forse senza quel primo passo il nostro mondo di oggi sarebbe completamente diverso. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!